Ave Maria, cari fratelli, grazie buon consiglio. Oggi siamo nella trasmissione nella casa di Nazareth. Abbiamo terminato il testo di Padre Tarcisio Stramare, San Giuseppe nei padri della Chiesa, dalle origini fino a San Bernardo. Ecco, allora adesso cominciamo un nuovo testo, ecco, un nuovo argomento che ci accompagnerà per qualche settimana, e cioè nella lettura dei principali documenti del Magistero su San Giuseppe. Abbiamo una certa ricchezza, soprattutto dai papi dell'Ottocento in poi. Ecco, sappiamo che San Giuseppe fu proclamato patrono della Chiesa universale per mezzo della bolla, Quem ad modum Deus, del Papa Pio IX, 1870, ecco, si era proprio sotto la dominazione del nuovo Stato italiano, condizione di prigionia, ma il Papa non mancò di, ecco, celebrare San Giuseppe con una dichiarazione solenne, ecco, in cui si diceva che il San Giuseppe è patrono di tutta la Chiesa cattolica, ecco, si proclamava solennemente, ecco, il patronato di San Giuseppe, 8 dicembre 1870. Sappiamo che, ecco, lo Stato Pontificio cadde in quell'anno, il 20 settembre, no? Il 20 settembre ci fu la presa di Porta Pia, ma ecco, nonostante questo, nonostante Roma fosse occupata dal potere liberale, dal potere del nuovo Stato italiano appena costituito da 4 anni, ecco, per l'azione di Garibaldi e poi le varie annessioni che ci furono poi in tutta la penisola, i plebisciti, la terza guerra d'indipendenza, ecco che seguì un po', ecco, quello che doveva poi realizzarsi molto più tardi, no? L'annessione delle regioni del nord, nord-est, ecco, con la prima guerra mondiale praticamente, che sarebbe la quarta guerra d'indipendenza italiana. E il Papa però in questo periodo è come un estraneo, no? Allo Stato italiano, non è un cittadino italiano, ha perso il suo Stato, perse i suoi privilegi, è ritirato in Vaticano, ma non ha uno statuto, diciamo, di riconoscimento da parte né dell'Italia né delle altre nazioni. L'Italia si era provata a fornire delle guarentigie, delle garanzie, no? Ma il Papa aveva rifiutato. E quindi, ecco, bisognerà aspettare 1925 per i patti lateranensi, cioè la conciliazione tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano. Quindi lo Stato, la città del Vaticano, nasce ufficialmente nel 1925, anche se esisteva già prima, ovviamente, però è riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ecco, da vari organismi che c'erano allora, e quindi insomma diventa uno Stato a sé stante all'interno dello Stato italiano. Leone XIII e prima ancora Pio IX vivono però in una situazione di precarietà, che non sanno se lo Stato tollererà l'esistenza della Chiesa. Insomma, l'Italia era un paese cattolico ancora a quel tempo, quindi forse questo non era molto in dubbio, ma insomma, dal punto di vista giuridico, molto importante, certamente non si perdonava nulla al Papa né ai vescovi, ecco. Si perdonava nulla alla Chiesa cattolica, anzi si sottraevano beni, ecco, beni, ecco, un tempo veramente parte della Chiesa, ecco, si sottraevano al suo controllo. Ecco, e quindi viene fuori anche l'enciclica, dopo la dichiarazione dell'istituzione del patronato di San Giuseppe, con la Quad Modum Deus, 8 dicembre 70, anche l'enciclica di Leone XIII, successore di Pio IX, che ecco, rimarcò l'importanza di Giuseppe, della devozione a Giuseppe. Questa insegna del 1889, 15 agosto 1889, giorno Mariano, ecco, egli associa così profondamente Giuseppe alla Madonna che praticamente le feste mariane non si possono concepire senza la presenza di Giuseppe, perché sono stati intimamente uniti nella missione che Gesù, che Dio stesso voleva dare, ecco, ai suoi. Ecco questa enciclica allora di San, cioè, non è santo, ma del Santo Padre Leone XIII, per celebrare, ecco, come i 20 anni della proclamazione a patrono della Chiesa di San Giuseppe, 1870-1890, ma appunto l'enciclica del 1889. Quindi il Papa Leone XIII, venerabile fratelli, salute e apostolica benedizione. Quantunque abbiamo già ordinato, scrive Papa Leone XIII, che si facessero in tutto il mondo particolari preghiere e si ricomandassero a Dio nel modo più ampio gli interessi della cattolicità, tuttavia nessuno si stupirà se riteniamo opportuno anche oggi ribadire questo nostro stesso dovere. È un dovere annunciare il Vangelo, un dovere. Paolo lo sentiva come proprio dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Cioè una specie di ossessione divina. Non ci si può ritirare indietro perché è l'essenza di tutto. Nei tempi funesti, soprattutto quando il potere delle tenebre sembra ossessare tutto, ecco, ricordiamo il dolore. Non solo del Papa, ma di tutta la cristianità, per la presa di Portabia, per la distruzione di quell'ultimo lembo di Stato pontificio che ancora esisteva. Ecco, allora vediamo come. L'enciclica si pone in questo campo. Ecco. Quindi questi tempi funesti, tempi durissimi, la caduta dello Stato pontificio, ma non solo, è un fatto solo politico, potrebbe forse anche essere un dato positivo, ma l'odio, il ludibri, ma il disprezzo della vita cristiana, oltre che delle istituzioni ecclesiastiche, ma le cose vanno tutto, se uno è credente, ovviamente, rispetto alle istituzioni che Dio ha fatto, che vengono da Dio. Questo fa il vero credente. Invece se uno, certo, odia Dio, odia Cristo, odia la Chiesa, che è la sua opera, allora farà di tutto per contrastarlo. Quindi c'è il potere delle tenebre. La Chiesa è sempre stata solita supplicare a Dio, ecco. La soluzione è sempre spirituale in tutte le cose, non è mai la bravura di uno, di un giocoliere, di un tecnico, insomma, di qualcuno che si destreggia, ma la bravura è di Dio. La bravura, soprattutto in queste questioni così spirituali, così grandi, e su cui noi non possiamo intervenire in nessun modo con la nostra volontà, possiamo farlo solo per mezzo della preghiera, allora Dio ci ispirerà le azioni, i propositi giusti, le carmelitane di Compiègne morirono, ma qualcuno dice quasi per caso, non è che nessuno voleva, ecco, condannare innocenti. Beh, durante la rivoluzione, proprio siccome la rivoluzione è intrinsecamente cattiva, cioè, non può venire niente di buono, però insomma, il senso comune, no, ci dovrebbe far riflettere. E invece no, ecco. E allora queste suore, queste sante suore, si offrono in sacrificio. Si immola sull'altare del Signore, diventano anch'esse ostie gradite a Dio. La Chiesa è sempre stata solita supplicare Dio, suo autore e garante, con maggiore fervore e perseveranza, invocando pure l'intercessione dei santi e particolarmente dell'Augusta Vergine, Madre di Dio, nel patrocinio dei quali vede il massimo della propria sicurezza. Ecco, vedete, come mette bene le cose in chiaro nel tredicesimo, era veramente un santo papa, un pio credente, un cattolico fervoroso. Dice, ma che dobbiamo fare, cari fratelli? È troppo grande la situazione, è troppo per noi, le nostre povere forze. Si cerca di scalzare le fondamenta della religione. No. Si cerca di distruggere la fede cattolica, toglierla completamente dall'istituzione. Bisogna dire che in 150 anni di Stato italiano, bisogna dire che hanno fatto grossi passi avanti queste istituzioni così anticristiane. Però vedete, il Papa lo presentiva e lo annuncia, ecco. Raffreddarsi la carità, la gioventù, degradarsi nei costumi e nelle idee, ovunque si osteggia con violenza e con perfidia la Chiesa di Gesù Cristo, che è la Chiesa cattolica, perché non ce n'è un'altra. Quindi questo odio verso la Chiesa. Si combatte atrocemente il pontificato e con tracotanza ogni giorno più sfrontato si tenta di scalzare le stesse fondamenta della religione, per esempio l'Eucaristia, ma la vediamo oggi, insomma, no? Come l'Eucaristia è disprezzata, no? Come non ci si prepara bene, come si è superficiali, pure quando si viene a messa, dovrebbe essere il momento più bello, più importante, più grande della settimana, della vita intera. E invece, ecco, tutto lasciamo passare un po' così, come se niente fosse. Ecco, e il Papa invece si rende conto che c'è uno sbaglio grandissimo in questa leggerezza. Dove si sia precipitati e che cosa si vada agitando negli animi è più noto di quanto sia necessario spiegarlo con le parole. In questa difficile e miserabile situazione, poiché i mali sono più forti dei rimedi umani, i mali sono più forti dei rimedi umani. Non si può trovare al tavolino la soluzione, né facendo politica. L'unica cosa è implorare lo Spirito Santo. Non resta che chiedere la guarigione alla potenza divina. Ecco un Papa illuminato, veramente sapiente, oltre che molto dotto. Ma era il Papa dei suoi tempi, era il Papa finemente preparato, finemente accogliente di tutti e anche pronto a rimproverare quando ce n'era la necessità. So che in un'altra cosa, non che so, se non che un'altra cosa ci siamo pure proposte, essendo voi e per voi, venerabili fratelli, ci presterete come al solito la vostra diligente cooperazione per meglio rendere Dio favorevole alle nostre invocazioni. E perché egli, supplicato da più intercessori, porga più rapido e largo soccorso alla sua Chiesa, riteniamo che sia sommamente conveniente che il popolo cristiano si abitui a pregare con singolare devozione e animo fiducioso, insieme alla Vergine Maria, Madre di Dio, il suo castissimo sposo San Giuseppe, il che abbiamo particolari motivi di credere che torni accetto e caro alla stessa Vergine. Eh beh, certo, non si può pensare il contrario. Il casto sposo non ha mai dato motivo di preoccupazione alla sua sposa, perché si è sempre comportato bene. Era proprio lo sposo adatto a lui, adatto a lei anche, no? Quello che avrebbe portato Israele alla salvezza, perché custodire il Signore, custodire Gesù, figlio di Dio, Gesù Dio, significa veramente prepararsi per il cielo, prepararsi per il paradiso, avere la vita eterna nel proprio cuore. Ecco, allora, ecco, facciamo una piccola pausa. Cari fratelli, vi do un buon consiglio. Ecco, meditiamo molto sulla grandezza di San Giuseppe, sottolineata qui con dovizia anche di documenti, ecco, dal testo che abbiamo letto, ecco, la grandezza di San Giuseppe, ecco, Juan Contulius, ecco, che è forse la principale enciclica su San Giuseppe, perché analizza i contenuti teologici, ma anche la morale integra integerrima di quest'uomo. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la nostra prima conferenza, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, parliamo di San Giuseppe nel Magistero della Chiesa. Ecco, stiamo leggendo l'enciclica Quamquam Pluries, il 15 agosto 1889 di Papa Leone XIII. Un grande papa che fu devoto di San Giuseppe, che ne parlò con proprietà, con impegno. La prima grande enciclica su San Giuseppe, che seguì, ecco, la dichiarazione Quem Admodum Deus di Papa Pio IX sul patronato di San Giuseppe nei confronti di tutta la Chiesa. Ecco, questa bolla pontificia, questa istituzione pontificia, questo decreto pontificio fu emanato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1870, quando Roma era già occupata dai soldati piemontesi. Quindi, ecco, c'era una situazione di disagio, il Concilio Vaticano I si era interrotto, non poteva più andare avanti a causa dell'occupazione dello Stato piemontese. Ecco, e quindi fu ripreso poi con il Concilio Vaticano II. Certamente, ecco, le ragioni per cui il Beato Giuseppe, scrive Leone XIII, deve essere patrono speciale della Chiesa, e la Chiesa ripromettersi moltissimo dalla tutela e dal patrocinio di lui, nascono principalmente dal fatto che egli fu sposo di Maria, ecco, e padre putativo di Gesù. Nessuno ha avuto una vocazione più alta nella Chiesa se non San Giuseppe, più di tutti i papi, più di tutti i vescovi, più di tutti i sacerdoti, più di tutti i mistici. Giuseppe sta lì, c'è poco da fare, è vicino al trono di Dio, è stato vicino subito al trono di Dio, che è Cristo, Cristo fatto verbo, fatto carne, e Maria mediatrice eletta fondamentale della grazia di Cristo. Da qui derivarono tutta la sua grandezza, grandezza di San Giuseppe, stare vicino a Maria, stare vicino a Gesù, essere eletto da Dio, voluto da Dio, come dice la Bibbia, come dice il Vangelo di Matteo, non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi Giuseppe è fatto partecipe del mistero più grande che esista al mondo e deve esserne compartecipe, non solo lo deve sapere, quello lo sappiamo tutti, beh, sì, poi non so quanto ci crediamo, comunque lui non solo lo conobbe e credette a questo mistero, ma fu chiamato proprio a starci vicino, a collaborare, a fare tutto per esso, quindi dovette stare proprio in una posizione di santità sublime. Da qui derivarono tutta la sua grandezza, la grazia, la santità e la gloria. E San Giuseppe poteva rifiutarsi, anche la Madonna, Madonna ovviamente, ecco, ha tutte le grazie per dire sì, ma anche San Giuseppe ha tutte le grazie, però si sa come la libertà umana, ecco, purtroppo, può essere ferita dal peccato, poi San Giuseppe non era neanche Immacolata Concezione, quindi, però aveva quelle grazie, ecco che. A cui ha sempre corrisposto, e quindi il Signore si è fidato di lui. Da qui, quindi, dalla sua elezione a questo trono di gloria, che è la vicinanza con Cristo e con Maria, derivarono tutta la sua grandezza, la grazia, la santità e la gloria. Certamente la dignità di Madre di Dio è tanto in alto che nulla vi può essere di più sublime. Ecco, la dignità di Madre di Dio è così in alto. Certamente tra le creature la più grande è la Madonna. Gesù non è una creatura, è persona divina, anche se ha assunto la natura umana. La sua natura umana è creata, ma la sua persona, la sua identità è divina, la sua ipostasis è divina. Non c'è dubbio che a quell'altissima dignità, per cui la Madre di Dio sovrasta di gran lunga tutte le creature, egli si avvicinò, ecco, riconosce il merito di San Giuseppe, che è il più vicino a quello di Maria. Vicino, quanto nessun altro mai. Infatti, il matrimonio costituisce la società. Ecco, San Giuseppe fu chiamato al matrimonio, matrimonio tutto mistico, spirituale, soprannaturale, però ebbe l'onere del matrimonio. L'onere, nel senso, dovette prendersi la responsabilità di questa famiglia, condurla, difenderla, proteggerla, sostenerla, educare la prole, eccetera. Il matrimonio costituisce la società. È inutile che oggi si dice, ma no, il matrimonio è così, è ad libitum, si può anche non fare, insomma, si può anche togliere, non è il pilastro della società. Poi non si sa neanche che cos'è il matrimonio, oggi veramente, oggi con una superbia, una protervia, senza alcun paragone, senza alcun limite. Mai nessuna società ha messo in discussione il matrimonio. Ma neanche le più refrattarie, insomma, le più distanti dalla nostra cultura occidentale, no? Se noi andiamo in India, andiamo in Cina, andiamo in Africa, insomma, nelle società tribali, lì c'è sempre il matrimonio, no? Cioè, è una cosa talmente universale. Arriviamo noi nel XX, XXI secolo, cioè, no, no, questa è una cosa solo sociale. Non è ontologica, la metafisica non esiste, che Kant cominciò a abolire la metafisica, oggi si vedono un po' tutti gli effetti, i risultati a 200 anni di distanza, no? Dicevo che la metafisica è un'invenzione degli scolastici, dei medievali, quindi non esiste nessuna essenza, e quello, non esiste nessun principio, allora ognuno si mette il suo. Certo, la società va a rotoli perché se ognuno fa quello che gli pare, o peggio, fa quello che decide l'autorità che sta al potere, la dittatura più pura, è la dittatura che non risponde a nessun valore, a nessun potere superiore, no? Questa è la dittatura più spaventosa che esista. Neanche Dionigi di Siracusa, neanche, non so, i grandi tiranni del passato, ecco, quelli, i satrapi persiani. Neanche Alessandro Magno, neanche Antioco Epifane, neanche. Cioè, questi ce l'avevano dei principi, erano dei principi, insomma, manchevoli sicuramente, no? Però avevano una filosofia, insomma, avevano una metafisica da rispettare, no? avere un assoluto a cui rendere conto. Anche gli egiziani, c'era il faraone, sembrava chissà chi, però aveva la sua religione, quindi la sua metafisica, la sua escatologia, ecco, da guardare. Invece l'autocrate moderno non c'è nessuno, solo lui è Dio, no? Solo lui è tutto, capito? Più di lui non c'è nessuno, quindi. Fa veramente impressione peggio del diavolo, perché il diavolo si ribella a Dio, però insomma nella sua coscienza lo sa che c'è Dio, quindi è uno sconfitto sin da principio. Invece il dittatore moderno, nella sua presunzione assurda, superiore a quella diabolica, che cosa dice? Dio non c'è, quindi faccio come mi pare. E impongo leggi assurde, pensiamo alle leggi sul vaccino, no? Alle leggi sul Covid, insomma, parto di menti malate, no? Di menti proprio deviate dalla verità, no? Ecco, o la guerra in Ucraina, o il genocidio che adesso tutti dobbiamo accettare per volontà superiore, statale, il genocidio dei palestinesi, no? Sono tutte cose assurde proprio, no? Contro la ragione e contro la morale comune, anche non cristiana, insomma, la morale naturale. No, perché l'ha deciso l'autorità. L'autorità si pone al di sopra di qualsiasi legge, no? Qualsiasi vincolo. Veramente, no, non c'è mai stata una bestemmia più grande di quella degli uomini dei nostri tempi, no? Che non pongono nulla al di sopra di sé. No, pongono se stessi come Dio, gli stati soprattutto, i capi di Stato, ma poi anche i cittadini, perché purtroppo sono influenzati da chi li governa, anche se la loro responsabilità senz'altro è minore. No? E i grandi burattinai, che ovviamente operano dietro le quinte, che dirigono pure gli stati, dirigono i costumi, le società, eccetera. Quindi il matrimonio costituisce la società, il Papa lo dice con grande forza, con grande vigore, non c'è qualcos'altro che costituisca la società come il matrimonio, il vincolo superiore ad ogni altro. È inutile che diciamo, no? Se noi calpestiamo il matrimonio, stiamo calpestando Dio, no? Se noi calpestiamo l'istituzione matrimoniale, poi uno potrebbe avere i suoi motivi, insomma, non lo so, per separarsi, anche San Paolo dà la possibilità di separarsi, il privilegio paolino, eccetera. Ecco, ci sono tanti motivi personali, però il principio deve essere salvo, no? Il matrimonio è santo in se stesso, è vincolo superiore ad ogni altro. Per sua natura prevede la comunione dei beni dell'uno con l'altro. E quando si fa la separazione dei beni, bisogna cominciare a pensare che questo matrimonio forse non è tanto sentito, no? Ma lo facciamo per le tasse, ma lo facciamo perché chissà che succede. Vabbè, allora non ci credi, no? C'è poco da fare. Se ti metti subito le mani avanti, prima ancora di sposarti, vabbè, comunque. Pertanto, se Dio ha dato alla Vergine sposo Giuseppe, gliel'ha dato pure a compagno della vita. La Madonna, fin fedele al matrimonio, ovviamente, insomma, non ha mai avuto in mente di lasciare Giuseppe, mai. Gliel'ha dato pure a compagno della vita, testimone della verginità, tutore dell'onestà. Ma queste cose che Giuseppe ha vissuto in maniera somma, in maniera sublime, veramente soprannaturale, ma sono il compito di ciascuno sposo, no? Compagno della vita, testimone della verginità, perché anche il matrimonio, perché non sia sempre casto, no? Però c'è una castità verginale, insomma, no? C'è una unione verginale, insomma, degli sposi, no? Se si donano solo l'uno all'altro, ecco, questo sposalizio, questa coniugalità è casta, anche se è feconda, no? Però è casta perché sono solo l'uno per l'altro, basta. Tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse, mercé il patto coniugale, all'eccelsa grandezza di lei. Vedete, è Giuseppe che ci guadagna, no? Alla fin fine, perché siccome c'è la comunione dei beni, sia spirituali, sia corporali, ciò che è la Madonna Immacolata viene proiettato anche su Giuseppe. Giuseppe beneficia, in una maniera strepitosa della grandezza di Maria. E gli sposi si devono mettere in testa che veramente, ecco, condividono la bellezza, condividono la grandezza, condividono l'altezza, ecco, della creaturalità dell'altro che è dono di Dio, no? E quindi anche San Giuseppe, in maniera somma, per il suo impegno, per la sua dedizione, per la sua volontà di seguire Dio nel piano del matrimonio santo e casto, con la rete, riceve addirittura la grandezza spirituale, la gloria del Signore, l'Immacolata Concezione. Diventa anche lui immacolato, così pure gli emerge fra tutti in augustissima dignità, perché per divina disposizione fu custode nell'opinione degli uomini padre del figlio di Dio, donde consegue che il verbo di Dio modestamente si assoggettasse a Giuseppe, gli obbedisse e gli prestasse quell'onore e quella riverenza che i figli debbono al padre loro. Ecco quindi che Giuseppe partecipa di questa grandezza, partecipa dell'onestà, partecipa della purezza, della riverenza che i figli debbono al padre loro. Partecipa in tutto. Partecipa della grazia della Madonna, partecipa soprattutto insieme alla Madonna. Certo, in maniera subordinata, però partecipa a quest'onore della riverenza che i figli debbono al padre loro. Che parole pesanti, eh? Il Gesù è obbligato, come uomo, come natura umana, alla reverenza verso il suo padre. È obbligato. Questa è la legge naturale. Se un figlio disprezza il padre, è un figlio degenere, è un figlio sbagliato, è un figlio che non si comporta secondo norma morale, è un figlio che non è più figlio, è un figlio che può essere diseredato se non onora il padre, no? Onora il padre e la madre. È un comandamento, non tanto l'aiuto fisico, veramente materiale, ma l'onore, lo spirito devi dare al padre, è la cosa più importante, no? L'onore spirituale. E questo Giuseppe lebbe da Gesù stesso, grandezza del mistero. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima trasmissione sulla Quamquam Pluris, enciclica di Leone XIII su San Giuseppe, del 15 agosto 1889. Riprenderemo la prossima volta. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.